pensato di proporre un inno, ma ormai ne avevamo già cantati tanti, per cui lo trasferisco direttamente alla fine, che forse è anche il momento più adatto, se sarò in grado e capace di trasmettervi il senso e il valore del messaggio che adesso porterò e che ha avuto per me. Parto da qualche sera fa, ero tutto contento del tempo che avevo passato con la parola in mano e preghiera e così via. Ma è successa una cosa molto strana, è che il mattino dopo ero assolutamente giù di tono o di malumore, come si suol dire, veramente di malumore, senza avere avuto nessun inconveniente particolare a cui umanamente riferirmi. E meno male che è stato così, perché allora non mi sono giustificato dicendo ma sì per questo, sì per quell'altro, e mi sono messo semplicemente lì a pensare e ho riflettuto che il Signore non sa cosa sia il malumore. Il malumore è qualcosa che non viene dalla natura spirituale dell'uomo, nell'uomo se c'è il Signore. Viene perché c'è qualcun altro che stimola a trasformare piccoli eventi o anche non eventi più grandi in malumore. Ma la cosa peggiore è quando sono piccoli eventi, oppure come nel mio caso che ero di malumore ma non sapevo perché. Proprio non avevo idea, ma cosa è successo? Perché stavo tanto bene ieri sera, ero così carico e gioioso, mi trovo stamattina tanto sgonfio, abbattuto, svogliato, ma chissà perché. E allora mi sono, come dicevo, messo lì a pensare un po', e se il Signore come la è veramente, e noi tanto diciamo, ci raccomandiamo l'uno con gli altri, è Signore, possibile che non sia Signore anche del malumore? Deve essere Signore anche del malumore, se no ci sarebbe un filone, un qualche cosa che sfugge al controllo e alla benignità e alla potenza del Signore. Dopodiché quindi ho fatto un passo successivo, cioè ho cercato di vedere se c'erano dei motivi particolari, ma come già ho accennato era un malumore indeterminato, non correlato a qualche cosa. E quindi c'è stato, ho pensato, una sorta di permesso da parte del Signore perché io mi trovassi in questa condizione. Non è una mia invenzione, perché vi leggo un passo biblico in cui succede proprio questo. Sono in Prima Samuele capitolo 16, versetto 14, dice: ora lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno. Cioè allora ho detto, forse ci sarà una ragione per cui il Signore ha permesso che io avessi questo stato negativo, che umanamente non piace a nessuno. Si diventa, ero solo quindi non mi è successo, ma si diventa magari sgarbati, nervosi, butta là, insomma no, così. E quindi dico, no, il Signore deve avere permesso questo, ci sarà una ragione. Dopodiché allora ho detto, cosa faccio? Cerco il Signore, mi sembra che sia la cosa da fare, cerco il Signore. E l'ho cercato ovviamente nella parola, perché è quella che il Signore ci ha dato, perché non avevo nessuno che mi potesse dire qualche cosa e oltretutto non volevo cercare un rifugio, una consolazione, un addolcimento, un abbraccio, una protezione, una difesa, come si può trovare si può anche trovare attraverso un'altra persona. Perché ho fatto tutto da solo, come ho detto, sono andato a letto contento, rallegrato dalla giornata che ho avuto, mi trovo così, non è successo niente, nessun evento, che qualche cosa che riguarda proprio l'interno del mio cuore. E mi è venuta in mente una cosa che avevo dimenticato, che qualche giorno prima, la sera, anzi il pomeriggio in cui poi andando a letto ero tutto contento, avevo meditato leggendo un libro che non è la parola, ma un libro scritto da un credente, che riguardava l'adorazione. Allora gli ho detto, guarda, forse c'è qualche cosa su questo tema, perché è stato l'ultimo momento di luce prima di trovarmi in questo momento di buio di cui vi sto parlando. E così mi sono esposto alla ricerca di un punto di riferimento della parola, ma era piuttosto vago il mio cercare, perché la parola contiene tante cose. Dove vado? Dove poso il mio sguardo? Perché sentivo di essere sulla strada giusta. E mi è venuto in mente che c'è un libro che è particolarmente adatto a rispondere un po' a tutto, che sono i Salmi. Salmi. Quali Salmi vado? Ce ne sono 150, quindi ci deve essere qualcosa che particolarmente sia adatta alla mia situazione. E mi sono trovato, proprio sfogliando così, con una certa foga attesa di trovare qualche cosa, di aprire la pagina, e mi si è aperta anche adesso, sul Salmo 27. Il Salmo 27. Da lì poi, perché li guarderò un po' insieme a voi, e non voglio fare troppo lungo questo dire, mi sono agganciato anche al Salmo 19 e mi sono agganciato anche al Salmo 116. Faccio evidentemente fatica a riprendere tutto quello che io ho trovato nelle mie riflessioni, e quindi adesso non vi dico seguendo esattamente, anche perché farei fatica, quello che è stato un tempo che è passato almeno un paio d'ore in queste riflessioni, ma ho cercato di riorganizzarle un tantino in maniera da potervele sottoporre in maniera più facile da seguire. Quello a cui sono arrivato è questo. Vogliamo prendere Genesi, che roba la parola, Signore, è sempre compatta dappertutto, non riesce a rispondere veramente a tutto e in tutto il percorso. Allora, siamo a Genesi 22, credo che tutti sappiamo cosa è successo in Genesi 22, è quel famosissimo capitolo in cui Abramo viene richiesto di sacrificare il suo figlio Isacco. Non riprendo tutto il racconto, però prendo un versetto particolare, ed è il versetto, prendiamo dal 4, va. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo, che era il monte Moria. Il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fino colà e adoreremo, poi torneremo a voi. Allora mi sono messo a pensare, ma guarda un po', aveva avuto un ordine preciso dal Signore di cosa doveva fare. Va, parte, poi a un certo punto dice: noi andremo là e torneremo. E dice: adoreremo. Allora il tornare era una cosa che sarebbe venuta in mente anche a me, ma quella di adorare mi stava sfuggendo. E invece è fondamentale, il punto era proprio lì, è andato là, già con l'idea di adorare, perché doveva affrontare un problema, e non da poco. Il problema era quello di far fuori, scusate, non è bello dire questa cosa, ma di uccidere il suo figliuolo Isacco. Era una cosa grave, tanto più che Isacco era frutto di una situazione eccezionale, lui centenario, sì, aveva 100 anni, abbondanti, perché poi qui il ragazzo era un po', era cresciuto e sua moglie ne aveva 90, quindi ottenuto per una promessa, quindi era assurdo umanamente parlando quello che doveva affrontare. E, però ha detto: vado a adorare, perché c'è qualcosa che non capisco, mi si chiede una cosa strana, umanamente inaccettabile, ci deve essere un Signore che è al di sopra di questo, e vado ad adorare. Adesso facciamo un piccolo salto, andiamo in Apocalisse, e vediamo come ancora nella Apocalisse rimane fermo questo punto. Sono al capitolo 5 dell'Apocalisse, non lo leggiamo tutto quanto, sappiamo che è quel capitolo in cui c'era Giovanni che piangeva a dirotto, perché non, diceva: ma chi apre adesso il libro con i 7 suggelli, no? E poi viene consolato da uno che l'avvicina e segue un passaggio. Però prima di andare avanti voglio riflettere su questo. Il problema di Giovanni era: ma chi apre il libro? Così come Abramo aveva un problema assurdo, terribile, dover affrontare la morte del suo figlio uccidendolo egli stesso, il nostro Giovanni, che aveva questa visione, era stato chiamato a questo privilegio, si trovava di fronte a un libro di cui capiva il valore di fondo, ma non c'era nessuno che l'aprisse. Un altro grave problema. Allora, cosa è successo? È successo che poi è venuto uno degli anziani che gli ha detto: non piangere, poi dice: c'era un agnello in piedi che pareva essere stato immollato, una serie di cose, adesso le riassumo un momentino, ma arrivo al punto del versetto 8, in cui si dice, se è il versetto 8, forse ho sbagliato, scusate. Ah, no, il versetto 8, esatto. E quando ebbe preso il libro, cioè andato in mano all'agnello che doveva aprirlo, dice: le quattro creature viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra delle coppe d'oro, e così via. Si prostrarono. Poi prosegue la descrizione di questi fatti e arriviamo al versetto 14, che è importante perché è quello che mi collega direttamente alla Genesi, e dice: le quattro creature viventi dicevano Amen, e gli anziani cosa hanno fatto? Si prostrarono e adorarono. Allora c'è una correlazione, mi sembra molto precisa, in questi due passi, e ce ne sono di intermedi, ma ho voluto in questo modo, come dire, coprire la parola dall'inizio alla fine, tra una difficoltà, una situazione che è grave, pericolosa, assurda, e il fatto di adorare. Ma io non avevo mai scoperto nella mia vita, nonostante gli anni che ho, quanto sia importante l'adorazione proprio di fronte ai problemi. E mi sono accorto di una cosa, questo è poi il succo del messaggio che cerco di darvi, è che entrando in quei salmi che adesso commenteremo un attimo, 19, 27 e 116, mi sono accorto che quel senso di blocco che avevo dentro, che era una cosa ben inferiore al problema che poteva avere, anzi che ha avuto Abramo, o quello che aveva Giovanni perché non si apriva il libro con i suggelli che riguardano tutta l'umanità e tutti i tempi, problemi molto più grandi. Però mettendomi in quella strada mi sono accorto di un fatto fondamentale, che la mia testa, il mio cuore, i miei pensieri hanno perso di vista il problema, perché è come comparsa la persona, la realtà della presenza di Dio. Ed è la stessa cosa che è successa, guardando, se andate a leggere attentamente, sia ad Abramo, sia agli anziani, ai 24 anziani e tutte le creature viventi. Allora, quello che vi sto dicendo, quando abbiamo un problema, anziché rotolarci con la mente, e magari anche facendo qualcosa fisicamente, sul problema, la prima cosa da fare è capire che quel problema non è nato per caso. Il problema è qualcosa che noi chiamiamo tale, ma che invece il Signore chiama come un dono. Ti mando un dono adatto a tirarti fuori da una situazione che tu vivresti nella maniera in cui la vive qualsiasi persona che ignori me, detto da Dio, ma io lo faccio perché invece tu venga da me. E se tu vieni da me attraverso la semplice, poi vedremo quanto semplice, adorazione, tu ti troverai che il problema si sgonfia. Si sgonfia perché entro io in scena. Vengo io al posto del problema, e quando arriverai ad essere abbastanza maturo, io non lo sono ancora, ma capisco che c'è questa prospettiva e dalla parola si legge, vedrai che anche i fatti si scioglieranno da soli. Non del tutto, non sempre, oppure si scioglieranno in una maniera che non ti aspetti, ma comunque la presenza del Signore deve essere messa come presenza essenziale, necessaria e prima in ordine assoluto. Quando leggiamo sulla parola nei Proverbi, e spesso lo citiamo, il passaggio dove dice figliolo mio dammi il tuo cuore, dice, e poi cosa dice? E ti succederà tutte le cose peggiori? Dice no, gli occhi tuoi prenderanno piacere nelle mie vie. Non dice ti risolverò il problema come vuoi tu, quello che hai nel cuore, dammelo però, dammelo e dimmelo. Io lo risolverò in una maniera che tu non ti aspetti, ma sarà invece quella che ti rallegra dentro. Perché? Perché io vedo la ragione di quel problema, vedo la ragione per cui ti fai un problema, mentre invece non lo è. E io te lo lascio proprio per solleticarti, per sollecitarti anche a uscire venendo alla mia presenza. Allora, fratelli e sorelle, quello che, per cui insisto è di provare di fronte a tutte le situazioni a capire bene che non sono casi, sono filoni organizzati dal Signore per il nostro bene, perché impariamo a rivolgerci a Lui. E il primo contenuto del rivolgersi non è tanto dargli spiegazioni di quello che noi pensiamo, ma perché, per come. No, capisco che tu sei Dio, e se ti credo che, e se credo che tu sei Dio davvero, io non ho bisogno di darti delle spiegazioni. Uno, perché le sai, secondo, perché sono io che non le so esattamente. Io ti dico quello che conosco, penso, immagino, in base alla mia esperienza, alla mia cultura, ai miei ragionamenti, alle mie circostanze in cui mi trovo, ma in realtà chi è il maestro che ha in mano tutte queste cose sei soltanto tu. Allora, riconoscimento dell'autorità del Signore, autorità sulle cose, ma non autorità nel senso che spesso noi intendiamo, cioè un'autorità di potere esercitato più o meno crudamente. Ci sono anche dei poteri che, delle situazioni, quella di Abramo per esempio, in cui poteva proprio sembrare che il Signore esercitasse un potere ruvido, ma era una grossa sfida per vedere di portarla a un grande livello di comunione con Lui. E quella di Giobbe non è stata una grande sfida. Allo stesso modo l'ha pestato pesantemente, dicendolo in termini umani, ma voleva portarlo a un punto e sapeva che Giobbe era nelle condizioni di arrivare a quel punto. Difatti è successo così. Allora anche noi non saremmo tentati, attraverso situazioni, circostanze diverse, più in là di quello che possiamo affrontare esercitando fiducia nel Signore. Il primo atto di fiducia è di prostrarsi. Ma davanti a Gesù, sì o no? Quante volte leggiamo che qualcuno arrivava e siccome credeva nella persona di Gesù, aveva un'aspettativa, la prima cosa che faceva era si buttava i piedi, si prostrava. Perché? Ma perché direttamente c'era un riconoscimento dell'autorità e un riconoscimento del bisogno per risolvere quella tal situazione. Adesso non mi vengono in mente dei passi, ma ci sono delle situazioni ripetute in cui c'è un genitore, una madre, un padre che si prostrano chiedendo. Ma è il prostrarsi, dove fisicamente è rappresentato da una sdraiarsi per terra o su qualcosa del genere, inginocchiarsi, ma è figurato perché noi prendiamo il valore che c'era dentro. Spesso le persone, anzi direi quasi sempre, le persone che si sono prostrate davanti al Signore sono sempre state descritte come persone che avevano una grande angoscia, un grande problema. Ancora una volta, problema, vai là, approstati davanti al Signore. Noi non abbiamo il Signore Gesù che gira in mezzo a noi fisicamente per prostrarci davanti a Lui, ma lo possiamo fare nel segreto del cuore. Bene, questo è un po' il senso della riflessione che ho fatto, e che evidentemente non è stata una riflessione a sé, mi ha solo aperto una porta di fronte alla quale ho detto mamma mia quanto tempo ci ho messo per capirla, ma adesso è aperta ancora. D'altra parte, cosa dice Giovanni 4, 23? Cosa dice? L'ora viene in cui il Signore e i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Dice, anzi, è già venuta quest'ora. E poi dice anche: il Padre cerca dei veri adoratori. È ancora vera quella parola lì. È ancora vera, il Padre cerca dei veri adoratori. E un vero adoratore non è quello che viene quando è tutto tranquillo, va tutto bene, dice, oh, no, no. Il vero adoratore è quello che si presenta per il suo stato di bisogno, di timore, di paura, di quello che è, ma ha fiducia della persona alla quale si presenta. Fisicamente ancora lo diciamo insieme, non vediamo il Signore, ma il Signore riconosce il nostro atteggiamento e lo sentiamo nel cuore. Lo sentiamo nel cuore. Il Signore cerca, il Padre cerca adoratori in spirito e verità. In spirito e verità chiaramente sembra essere una cosa svolazzante nell'aria. Spirito e verità non sono fisici in se stesse, ma partono però da situazioni che sono fisiche o circostanziali. Quindi quante ne abbiamo occasioni per essere degli adoratori come il Signore si aspetta che noi siamo? Adoratori in spirito e verità. In spirito perché è un rapporto spirituale col Signore, in verità perché la nostra verità, la ragione per cui siamo aggravati la conosciamo bene, o lo stato in cui siamo lo conosciamo bene, molto bene. Questo è l'iter della cosa, però adesso volevo con voi, senza portarmi troppo avanti nel tempo, vedere un attimo alcuni passaggi dei salmi a cui mi sono riferito. Ho detto che sono il 19, il 27 e il 116, ma visto il contenuto preferisco partire dal 116, che non è stato il primo con cui in effetti sono partito. Perché? Perché questo salmo mi sembra che sia traente su tutto, nella verità rappresentata la parola stessa che è perfetta, su tutto quello che ho detto. Questo salmo che spesso viene citato dice: io amo l'Eterno perché gli ha udito la mia voce e le mie supplicazioni. Qui partiamo con una fiducia: ha udito la mia voce e le mie supplicazioni, egli ha inclinato verso me il suo orecchio e io lo invocherò per tutto il corso dei miei giorni. E guardate al 3 cosa dice: i legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto. Io avevo incontrato distrette cordoglio. Beh, a parte che parli di morto o no, però stabilisce una persona che aveva un problema, una persona che era aggravata. E dice: io invocai il nome dell'Eterno, o Eterno, libera l'anima mia. E poi rifletto un attimo sul carattere dell'Eterno: è pietoso, è giusto, è il nostro Dio misericordioso. L'Eterno protegge i semplici. Ma quante volte lo dice? E quante volte invece noi siamo tanto complicati anche nel raccontargli le cose che abbiamo nel cuore, perché andiamo a ricamare sulle finezze, ma mandiamo il nocciolo, che è la cosa più diretta, più semplice e veritiera. Io ero ridotto in misero stato, egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché l'Eterno t'ha colmata di beni. Anche questo è ritorno, torna indietro al riposo, perché era un'anima agitata e si era agitata per qualche cosa. Dice: torna indietro, torna anima mia al tuo riposo, perché l'Eterno t'ha colmata di beni. Poiché tu hai liberata l'anima mia dalla morte, gli occhi miei da lacrime, i miei piedi da caduta. Detto questo, qui c'è un passaggio. C'è una presa di posizione, una decisione. Io camminerò nel cospetto dell'Eterno sulla terra dei viventi. Allora questo mi incita e incita chiunque, ciascuno di noi, di fronte a delle situazioni, sì, piangiamo, sì, andiamo al Signore, sentiamoci anche travolti più o meno, ma a un certo punto bisogna che noi decidiamo. Camminerò nel cospetto dell'Eterno o vado per i fatti miei? Detta malamente, ma è così. Camminerò nel cospetto dell'Eterno, sulla terra dei viventi. Io ho creduto, perciò parlerò. Ancora qui ripete quello che sto che è il punto di partenza, e dice: ero grandemente afflitto, dicevo nel mio smarrimento, ogni uomo è bugiardo, vuol dire degli uomini proprio non mi posso fidare. Ma parla però di uno smarrimento, quindi una situazione che si riconferma, una situazione di difficoltà in cui non trovava un riferimento utile di sollievo, di consolazione dalle persone. E allora io camminerò nel cospetto dell'Eterno. Però il versetto 12 dice questo, ed è un interrogativo che forse tutti abbiamo avuto nel cuore: che renderò io all'Eterno? È come dire, che cosa faccio io per l'Eterno? E la risposta si dà da solo, perché dice: tutti i suoi benefici sono sopra di me, ricevo tutto, che cosa posso dare? E la risposta vera avviene successivamente, perché dice: io prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Io compierò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Cos'è un calice? Il calice della salvezza in generale, nella terminologia biblica corrente, rappresenta il calice è sempre qualcosa da bere che è amaro, di principio, no? Qualcosa che non vorremmo bere. E però qui dice il calice della salvezza, quella salvezza che sto sperando, in cui sto sperando, da cui ho bisogno di essere liberato, quella per cui mi sento in difficoltà, per cui sentivo i legami di cui ho detto prima, è un calice che da cui mi aspetto, è amara da prendere, però mi aspetto salvezza, il calice della salvezza. Il calice è amaro, ma la salvezza viene. E perché c'è questa situazione? Al di là del fatto che è estremamente figurativa dell'opera del Signore Gesù, ma perché quando, riprendo l'aggancio iniziale, ma quando noi abbiamo dei problemi, li abbiamo perché siamo umani, perché ragioniamo in termini umani, perché vorremmo le cose come piacciono noi, che sono normalmente bacate da qualche peccato, corruzione, qualcosa del genere. E allora il calice della salvezza sostanzialmente vuol dire lascio andare. Ma non era un calice della salvezza amaro per Abramo, quello per cui ha camminato e che è durato alcuni giorni? Perché abbiamo letto il terzo giorno, quindi lui era 3 giorni che andava con questo peso nel cuore. È arrivato al punto in cui ha detto: bevo il calice, noi andiamo, ritorneremo. Intanto il Signore lo vedeva crescere, l'ha portato veramente fino all'ultimo attimo, ma ha visto la purezza del suo cuore nell'atteggiamento. E dunque, dove sono arrivato? Il calice della salvezza, invocherò il nome dell'Eterno, compierò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Versetto 15 è un versetto grandioso, dice: cosa di gran momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Che morte è? Esatto. La morte personale è quella calice amaro di cui abbiamo detto prima. È un morire a noi stessi, lasciare nelle mani del Signore quel qualche cosa che abbiamo sostenuto, che abbiamo pensato, le nostre ragioni, i nostri torti subiti, quello che è. È cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Salto un attimo al versetto 17, dice: io ti offrirò il sacrificio della lode. Sì, se devo rinunziare a qualche cosa, anche o lodare diventa un sacrificio, ma è un sacrificio estremamente vero e produttivo. Qui ricorda anche un altro passaggio simile che si trova nel Salmo 50. Offrirò il sacrificio della lode e invocherò il nome dell'Eterno. Compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Altro passaggio interessante. Noi facciamo le cose in presenza di tutto il popolo? Normalmente no. Però succede, le testimonianze che noi possiamo dare quando siamo morti a noi stessi da qualche parte. Cioè abbiamo permesso che un certo momento fosse un gran momento per l'Eterno, perché sono morto a me stesso, posso anche testimoniarlo, posso anche dirlo, con un problema da affrontare, che non me ne vanti, perché ora non, questo non è più accettevole per il Signore. E allora adesso ci spostiamo sui Salmi 27 e poi 19. Parto dal aperto, vado avanti col 27, uno perché mi è particolarmente caro, è un pezzo di parola particolare di cui ricordo, come penso molti di noi, il versetto 4 che dice: una cosa chiesta all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per far cosa? Per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio. Sappiamo in particolare dai capitoli 15 e 16 di Giovanni cosa vuol dire dimorare, è una descrizione precisa che ci viene data, no. E il dimorare richiede quel tipo di impegno di cui abbiamo letto prima nel Salmo 116, ma mi sono soffermato particolarmente a considerare mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio. Io Dio non lo vedo, fisicamente non lo vedo, però miro la bellezza. Allora, la bellezza mi è, come termine anche della lingua italiana, mi è parsa in una accezione diversa. Normalmente per bellezza si intende qualche cosa che cade sotto la vista, no? La bellezza. Però ci può essere la bellezza di un suono, per dire un altro senso su cui, che noi utilizziamo, che il Signore ci dà una bella musica, che sia magari di quel tipo che piace a me, ma mi coinvolge, mi permette di averne una ricchezza. E poi, quando noi avessimo affrontato una situazione come quella che ho cercato di descrivere prima, con un peso nel cuore vado davanti al Signore, gli riesco a confessare il mio problema, riesco, leggendo un salmo, pregando, a permettere che il valore del problema cali nel mio cuore per lasciare aperta la percettibilità della sua persona, ma non è una bellezza, è bello in se stesso. Non è più, non cade più sotto i sensi usuali, i sensi fisici, ma sotto un senso di rapporto spirituale con il Signore. È la bellezza dell'Eterno. Ed è anche una bellezza perché il modo in cui il Signore si presenta in una situazione di questo genere è un modo che ricade, cioè che si ribalta anche nella nostra sensibilità. Per esempio, essere... come posso dire, sentirsi difesi è una bellezza. Quando uno era in pericolo, aveva paura, si sente dentro, è una bellezza, e si sente protetto. Ed è vero, no, che in certi momenti noi avremmo bisogno fisicamente di essere abbracciati a una persona che è particolare, se una persona a cui vogliamo bene, aiuta, non c'è niente da fare, solo sentire l'abbraccio. E anche questo fa parte di bellezza, l'ho descritto in termini sensitivi, tattili, ma si trova anche nel rapporto con il Signore. Ci sono delle situazioni in cui proprio ci si sente protetti, difesi, consolati, abbracciati. Questa fa parte della bellezza dell'Eterno. E meditare nel suo Tempio, questa è la seconda parte del versetto che ho citato. Perché? È perché... sono arrivato a sentire la bellezza avendo meditato nella descrizione che ne ho fatto, ma può essere anche l'altro. Io sono partito con un certo tipo di meditazione e poi mi ritrovo a percepire la bellezza della persona dell'Eterno attraverso una meditazione diversa. Proviamo ad andarla a vedere, la meditazione che mi ha agganciato in questo senso. E cioè è quella che trovo nel Salmo 19. Tutti conosciamo che questo Salmo comincia con un inno al creato, che andiamo a leggere. Dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella, né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo. Quivi Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode a correre l'arringo. La sua uscita è da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità, e niente è nascosto al suo calore. Io l'ho letto così, ma se voi ve leggete per conto vostro, non riuscite a sentire che c'è della musica in queste cose? E un'altra faccenda, qual è il posto al mondo in cui non si vede il cielo? In cui si vede la terra? Oppure il mare? Sì, qui noi vediamo la terra, ma non vediamo il mare. Il mare occupa 4/5 del globo terrestre, ma il cielo occupa tutto lo spazio. In qualsiasi posto si può vedere il cielo, che sia cielo di giorno, che sia cielo di notte. E allora quando è di notte si vede il firmamento, e il firmamento annunzia, dice, comunica l'opera delle sue mani. Io credo che qualsiasi cuore umano, se è un cuore tranquillo, non è agitato da problemi umani, sotto un bel cielo stellato, con una temperatura normale, non ci sia un freddo terribile, sente qualche cosa, cantano le stelle, anche perché sembra che cantino, che vibrano, no? E, cioè, è impossibile, credo, che un essere umano rimanga indifferente, sempre indifferente, in certi momenti lo sarà, di fronte al creato, ma specialmente al cielo e alle stelle. Io sono, tempo fa da ragazzo, avevo un po' la passione dell'astronomia, e quindi lo sentivo evidentemente un po' in particolare, poi non ho realizzato niente, non sono astronomo o nulla, però mi è sempre piaciuto, anche perché se c'è un posto dove si vedono bene i cieli, dov'è? Dov'è? In montagna, perché normalmente in montagna, quando è sereno, è molto più sereno che in pianura, e poi comunque la montagna ha un'altra caratteristica che mi piace tantissimo, ed è che e normalmente è più silenziosa, è più pacifica. Voi sapete tutti, perché ho detto mille volte, che a me piace molto andare in giro in montagna, poi dico non più piace, piaceva, perché adesso non riesco più ad andare, ma finché ho potuto sono sempre andato, e molte volte sono andato in giro in montagna contro il parere dei miei figli, perché mi piaceva andare da solo, senza chiasso attorno, andare in montagna, qualche posto isolato, e lì godermi, anche se non era notte, perché era meglio che andassi in giro di giorno, ovviamente, e godermi il fatto di essere in montagna, non so perché, ma a me la montagna parla. Forse sarò un po' come, modestamente, come Abramo, mi piace la montagna, però ha questo fascino per me. Quindi montagna, di cui qui per la verità non si parla, ma il firmamento, il cielo, sono opere di Dio che ci parlano della sua persona, ci parlano in maniera inequivocabile. Tutti li possiamo conoscere e vedere, particolarmente il cielo. E poi di chi si parla? Si parla del sole. Ah, ma il sole c'è qualche posto in cui non si vede? In tempi diversi, tutto quello che volete, ma il sole si vede dappertutto, e sappiamo perfettamente quanto dietro al sole o nel sole è contenuta la vita, lo sappiamo bene questo. Allora questo aggiunge un linguaggio ulteriore alla comunicazione della grandezza del Signore, dell'amore con cui il Signore ha fatto tutte le cose, cioè quello che dicevo prima di sentirsi coccolati, consolati in compagnia senza avere nessuna compagnia fisica. Io per esempio in montagna, quando ero da solo ci stavo benissimo, sentivo proprio questo tipo di rapporto, e avevo solo dei sassi, no, c'erano anche dei corvi normalmente, dei corvi che vengono perché sperano di mangiare qualcosa e che stanno lì nell'aria così, vibrando a distanza di un metro col vento, in attesa di trovare qualcosa. E si sente, come si dice, il friniere nelle ali, non lo so, dell'aria nelle ali. È bellissimo. Bene, torniamo però a questo punto al versetto 7 di questo messaggio, di questo salmo. Abbiamo parlato dei cieli, il firmamento, l'opera delle sue mani, il succedersi delle giornate, la notte, il sole che esce come uno sposo nell'alcova. Improvvisamente al versetto 7 sembra che sia finito tutto. Leggiamo questo passo. La legge dell'Eterno è perfetta e la ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace, rende savio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro, illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, dimora in perpetuo. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stila dai favi. Anche il tuo servitore è da essi ammaestrato. V'è gran ricompensa ad osservarli. Mi fermo qua perché la conclusione dopo è molto particolare. Allora, improvvisamente compare, se leggiamo le parole, legge, testimonianza, precetti, comandamenti e giudizi. C'è un salmo per caso che suona queste note a tutta andatura? Il 119, continuazione, usa questi termini, qui li riassume, ma c'è una cosa ancora più particolare. Guardate, a fronte di ciascuno di questi termini, legge, testimonianza, eccetera, eccetera, leggiamo. Cosa leggiamo? La legge dell'Eterno, la testimonianza dell'Eterno, i precetti dell'Eterno, il comandamento dell'Eterno, il timore dell'Eterno, i giudizi dell'Eterno. Sono sei caratteristiche, tutte legate all'Eterno. Ma questo ci deve mandare un messaggio forte. Sono tutte cose che escono dalla santità e dall'amore di Dio. E dobbiamo quindi averle ben presenti nel loro valore. E la cosa interessante è che queste cose le mette a fianco della inattaccabilità del firmamento e del creato che abbiamo detto prima. Cioè quello stesso Dio che ha fatto un creato così visibile dappertutto, così perfetto, così ben funzionante, anche se stiamo tentando di rovinarlo, ma riesce lo stesso a funzionare in maniera meravigliosa, soprattutto per certi aspetti, tipo il cielo e le stelle, lo stesso creatore ha stabilito queste altre cose qua. E come succede che, dice qua, un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altro, cioè da questo senso di continuità e di governo, questo sta dicendo il Salmo, guarda che nella legge, nei precetti, negli statuti, in tutte quelle cose lì, le ho date per te. Quelle le prime, la parte creativa, l'ho data perché tu ti riposi dentro bene, tu ti senti circondato, coccolato ed amato, ma tu hai dentro un'anima, quell'anima che reagisce alla bellezza del firmamento è un'anima che deve reagire alla potenza dello spirito, e lo spirito viene pilotato attraverso, alimentato meglio attraverso queste cose, la legge, la testimonianza, i precetti, il comandamento, il timore, i giudizi. È molto forte questo salmo. Parla di tutto ciò che è relativo alla percettibilità fisica, se uno la vuol vedere, dell'Eterno, del Creatore, e parla di un'altra parte che è tutto relativo alla presenza spirituale e morale dello stesso Creatore, se lo vogliamo vedere. Noi possiamo anche, per tornare alla forza con cui qui si esprime a proposito del firmamento, dire del cielo non mi interessa niente, si può dire, però è bello lo stesso, funziona lo stesso. E così sono tutte le cose che qui ha scritto, legge, testimonianza, giudizi e così via. Sono così. Poi hanno la stessa forza, anzi ne hanno di più, ma paragonabile per capirci in termini umani di quella che hanno i cieli e tutte le cose create, e sono della stessa mano, sempre l'Eterno. Leggiamo adesso gli ultimi tre versetti. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, eterno, mia rocca e mio redentore. Allora, il passaggio è questo. La autorevolezza che emerge dal creato, primi sette versetti, e dalla parola dell'Eterno, ci mette di fronte a uno stato di inesorabilità. Se noi siamo onesti, siamo seri, di fronte a una potenza creativa, quella che si può vedere appunto nel firmamento e così via, ci sentiamo impotenti, incapaci, ne subiamo il fascino, ma non possiamo fare niente a fronte di quella perfezione. Allora la conclusione morale che si trova ai versetti 12 è questa: ma di fronte a un Dio così, io cosa sono? Ma non cosa sono in quanto capacità, ma in quanto a perfezione. La domanda a chi conosce i suoi errori e purificami da quelli che mi sono occulti sta a dire una cosa: per quanto io sia onesto nel mio cuore, veramente onesto, integro come in tanti punti della parola è scritto, io non sarò mai perfetto quanto il Signore mi richiede. Questo sta dicendo. Devo ammettere che nonostante questa mia umana perfezione nei limiti di quello che vedo, c'è qualcosa che va più in là, per cui io sono sempre imperfetto, sarò sempre imperfetto di fronte di Dio. E dice allora questo concetto attraverso la parola chi conosce i suoi errori. Conosce i suoi errori. E ci dà la risposta, che è un'invocazione. Purificami da quelli che non vedo. Perché se devo presentarmi di fronte alla tua perfezione non ci sarò mai. Quelli che vedo li posso confessare. Ne ho una responsabilità. Ma quegli altri che non vedono, non mi ne viene data la responsabilità, ma di fronte a te devono contare qualcosa, devono avere un valore, altrimenti esisterebbe un'imperfezione nella persona di Dio. E questo ci fa capire quanto l'uomo, nonostante tutto, sia sempre insufficiente. E allora ci troviamo nella parte finale dell'invocazione dove dice: trattieni pure il tuo servitore, cioè me stesso, dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me. E allora sarò integro puro di grandi trasgressioni. Però se tu mi purifichi di tutto quello che non vedo, se no non posso niente a fronte della tua perfezione, non posso niente. E la parola finale è splendida, perché dice, qual è l'ultima parola di questo salmo? Qual è l'ultima parola di questo salmo? Redentore! Oh, ma questo risponde a tutto, perché la perfezione visibile nella creazione, la perfezione percepibile dalla legge, giudizio, eccetera, eccetera, è tutto quello che cade sotto i nostri occhi e che ci dà la dimensione della perfezione di Dio, ma riusciamo anche a capire che non lo siamo, insomma noi che non vediamo più in là, e allora abbiamo bisogno di chi? Del Redentore che ha sistemato ogni cosa alla perfezione di fronte a Dio. E guardate la cosa che mi ha colpito, perché non l'avevo mai notata: tre parole prima del Redentore cosa scrive? Cosa dice? Eterno. È la settima volta, le altre, per tutte le altre cose, le leggi, non le leggi, precetti, ha scritto, per sei volte ha detto l'Eterno, dice l'Eterno è la legge dell'Eterno è perfetta, la testimonianza dell'Eterno è verace, i precetti dell'Eterno sono giusti, e lo dice per sei cose, ma per la settima dice la meditazione del cuor mio eterno, mia rocca e mio redentore. Ah, ma che liberazione! Proprio ha sistemato tutto, tutto. La creazione ci parla, la legge e l'informazione che il Signore ci dà dal punto di vista della sua persona è scritta, l'abbiamo ricevuta, possiamo essere bravissimi, non basta, perché Dio è perfetto. E allora per la perfezione ci vuole il Redentore. E non vi ricorda per caso Matteo 5,48? Dice, ama, dove dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Detta così, come si trova lì, è una mazzata. Ma anche lì, chi parlava, chi ha detto quella parola, chi era? Era Gesù, che era venuto per essere il nostro Redentore. Nostro Redentore.
Siete santi, come io sono santo.
Certo, certo. E il Signore Gesù è venuto per redimerci tutti. Quindi rallegriamoci di questa sua opera che è assoluta. C'è un piccolo punto che dobbiamo ricordare, che se non, Gesù non fosse, non avesse pagato il prezzo del riscatto per l'umanità, cioè se non avesse espiato l'umanità, non ci sarebbe mai stata possibilità per l'essere umano di ritrovarsi con il suo Dio, mai. Solo quella. Ed era necessaria la morte sua, morte e risurrezione, non un'informazione, sua morte e risurrezione. Questo è ciò che ha permesso all'uomo di ripristinare per l'uomo una posizione di partenza accresciuta per la maggior gloria che il Signore Gesù ha ricevuto rientrando nei cieli. Siccome ho probabilmente girato un po' troppo alla larga, dico solo una parola, allora il senso del mio messaggio è di affrontare le situazioni sapendo che in ogni caso c'è una mano del Signore dietro. E il primo atto che noi possiamo fare per ricevere la pienezza del suo piano è quello di adorarlo, come dire, al buio. Abramo era al buio, dice, vado, sono sicuro che torneremo perché credo, ma vado senza sapere cosa succederà, come succederà. E così anche per noi, senza essere a livello di Abramo, ma ogni situazione viviamo ad affrontarla credendo che c'è un Signore che l'ha permessa, e se l'ha permessa è alla nostra altezza, la nostra capacità di credere. E quindi il Signore ci può benedire. Amen.